Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite. Prima però fatemi dire un paio di cose. Una me l'ha segnalata Nicolò Vecchia, che ringrazio, ed è un comunicato che arriva da una fattoria Garofalo, che sono praticamente il più grande allevatore di bufale campane, e in sostanza loro ci dicono che faranno ascoltare alle bufale, alcune centinaia di bufale dei 12.700 animali da loro allevati, ecco, 250 capi, avranno la fortuna di ascoltare la musica di Sanremo. Allora, noi sappiamo che insomma, da molti anni musica tipo Mozart e altri grandissimi della storia della musica sono utilizzate negli allevamenti di sfruttamento di vacche, bufale, eccetera, per una maggiore produttività di latte. E quindi, insomma, come vi potete immaginare, l'aggiunta alla condizione terribile delle bufale, che, lo ricordiamo, vengono separate dai loro piccoli subito dopo, perché sennò il latte per produrre le nostre mozzarelle di bufale, come diavolo le faremmo, eh? Vabbè, insomma, invece in questo comunicato si parla anche di benessere animale, vedete un po', così, è tra il serio e il faceto questa mia introduzione. Del resto, se abbiamo la seconda carica dello Stato che così posta un video per chiedere a Conti di invitare magari a sorpresa il suo comico di riferimento, capite che siamo un paese un pochino inguaiato. E peraltro ringrazio come sempre EMPA Monza e Brianza per la loro attività straordinaria sul territorio e per la loro tenacia nel proteggere gli animali, che ci fa sapere che c'è stata una bruttissima avventura per l'oca Reginaldo. Allora, non mettetevi a ridere, è una cosa seria, anzi serissima, visto che è una delle oche del laghetto di Villa Reale a Monza. Beh, il 19 febbraio i volontari che vigilano appunto sui giardini reali hanno sentito del trambusto, qualcosa che non funzionava in un cestino per la spazzatura. Un cestino, figuratevi, è un cestino molto grande, anche coperto, complesso, non è un cestino normale come quelli che vediamo in città. Insomma, per farla breve, praticamente ci hanno trovato dentro in un sacco l'oca Reginaldo, che chissà, insomma, da quanto era lì. Per fortuna si erano già allarmati tutti, perché non si vedeva l'oca Reginaldo. Insomma, alla fine qualcuno ce l'ha messo dentro. Questa è una cosa orribile, veramente non sappiamo, immagino che ci saranno le indagini, perché è giusto che sia così, perché si tratterebbe di maltrattamento di un animale. E adesso l'oca Reginaldo è in salvo e si sta riprendendo presso appunto il rifugio di via San Damiano a Monza, dove c'è anche Ambrogio, che invece è un'oca cignoide che, insomma, ha avuto dei problemi e non può essere rilasciata in natura, almeno nel corso dell'inverno perché ha dei problemi di impermeabilizzazione delle piume. Vabbè, scusatemi la lunghezza di questa premessa, adesso c'è con noi la nostra ospite di oggi che ringrazio moltissimo ed è Federica Luoni, responsabile Habitat per la LIPU. Buongiorno Federica.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare.
Del resto io so che sull'Oca Reginaldo sei sicuramente stata allertata, insomma voglio dire ti sei preoccupata anche tu.
Sì, poi allora io, soprattutto i miei colleghi che insomma dell'OSI Monte Brianza, poi sicuramente è un segno di come noi pensiamo di trattare la fauna, sia selvatica sia domestica, potere di fatto come un oggetto purtroppo.
Sì, sì, sì. Senti Federica, però insomma io ti ho invitato, come sempre un gran piacere averti con noi, perché la LIPU ha... pubblicato recentemente uno studio a proposito del calo negli ultimi 5 anni, quindi parliamo di un tempo insomma breve, del calo degli uccelli in ambienti agricoli, e stiamo parlando di cali veramente importanti.
Sì, allora lo studio è il risultato del progetto Farmland Bird Index che per l'IPU noi coordiniamo grazie la mia collega Roberta Leghini con il supporto del collega Matteo Fontanella per il Ministero dell'Agricoltura. Uno studio che noi portiamo avanti dal 2009, con in realtà uno studio che parte dal 2000, e quindi appunto i dati sono proprio dati del cosa sta succedendo agli uccelli degli ambienti agricoli dal 2000 a oggi, quindi in realtà sono dati di 26 anni, non di solo 5, però diciamo 5 proprio l'ultimo periodo, che diciamo l'ultimo relativo agli ultimi anni di studio, però ecco i dati che confermano quello che sta in realtà succedendo da oltre 25 anni e probabilmente anche prima, che è una drastica scomparsa di quelli che sono i canti negli ambienti agricoli, ma non solo.
Purtroppo sappiamo che la questione è globale da questo punto di vista. Ecco, ma allora Federica Luoni, tu che così appassionatamente ti occupi anche appunto delle questioni legate all'agricoltura per la LIPU e non solo, che cosa lo so, a te sembrerà forse scontato, ma è meglio ribadire alcuni concetti anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Che cosa porta a un calo dell'avifauna, degli uccelli in generale che hanno il loro habitat in condizioni agricole? Teniamo presente che noi viviamo ad esempio nella pianura padana, che è una delle più enormi aree agricole d'Italia, insomma la maggiore.
Assolutamente. Allora, cosa sta succedendo e quali sono le cause? Ce lo dicono i numeri. Allora, come il dato del calo degli ultimi 25 anni è pari a quasi il 33,5%. E però se andiamo poi nel dettaglio di questo numero, vediamo che il calo nelle pianure, quindi la pianura padana ovviamente la fa da padrone, è di oltre il 50%, e se andiamo a vedere le specie maggiormente impattate, come il torcicollo, il saltimpalo, la tortola, piuttosto che la rondine o la lodola, sono legate ad alcune pratiche agricole che stanno scomparendo, si sono modificate. Quindi ad esempio sta avvenendo perché di fatto il nostro modello agricolo porta a una ipersemplificazione del paesaggio, quindi la scomparsa di siepi, filari, ma anche delle aree prative, sostituite invece da un modello più intensivo, quindi grandi campi, soprattutto cerealicole o di mais, monoculture, e con un forte utilizzo ovviamente della chimica. Quindi una semplificazione del paesaggio e un un forte, un eccessivo, mi verrebbe da dire, utilizzo di quelli che sono degli inquinanti ambientali che non fanno bene né alla salute degli uccelli né dell'ambiente né della nostra.
Senti, gli uccelli di cui parliamo, correggimi se sbaglio, sono uccelli sia insettivori che invece mangiano, non mangiano insetti ma mangiano, ecco. Come, insomma, io sugli insettivori sappiamo che ad esempio sui passeracei sono anni che c'è un allarme europeo legato al fatto che appunto stanno scomparendo, ma aiutaci a capire qual è il ciclo per cui questa diminuzione, questo calo è così importante. Tu giustamente ci hai fatto una fotografia del paesaggio agricolo che ci circonda, però entriamo nel vivo, perché le siepi piuttosto che una non monocultura è migliore per questi uccelli?
Allora, noi dobbiamo un po' immaginarci il paesaggio agricolo un po' come la nostra casa, che è la casa degli uccelli, no? E quindi devono avere uno spazio dove riposare, uno spazio dove nutrirsi, uno spazio dove proteggersi. E un po' come sono le nostre stanze della casa. Quindi se noi non abbiamo abbiamo la dispensa vuota, e loro in questo caso, ad esempio, hanno i campi dove sono scomparsi gli insetti, loro ovviamente la loro sopravvivenza, ma soprattutto il numero dei piccoli che possono portare all'involo, quindi possono poi crescere la popolazione, diminuirà, quindi loro si nutriranno di meno e potranno portare all'involo meno piccoli. Ma lo stesso per fare un nido, se loro hanno necessità, ad esempio alcuni uccelli, così come ad esempio il torcicollo, di fare un nido all'interno delle siepi, se scompaiono le siepi non trovano il posto da edificare, quindi si devono spostare da un'altra parte, oppure quella stagione la perdono perché non riescono a trovare un posto per fare il nido, quindi magari ci sono gli adulti ma non ci sono i piccoli, quindi non torneranno l'anno successivo. O alcuni invece preferiscono, ad esempio l'allodola, fare il nido a terra. E quindi se fanno il nido a terra magari riescono a fare il nido, ma poi la meccanizzazione, ad esempio con gli sfalci o col passaggio del trattore, la loro casa verrà distrutta e quindi dovranno o trasferirsi o non riusciranno a portare a termine ancora una volta la nidificazione. In altri casi invece immaginiamo una nostra casa piena di cibo avvelenato, quindi noi magari mangiamo del cibo avvelenato e quindi non riusciamo a sopravvivere. Questo ad esempio avviene per molti passeriformi, magari con la presenza di pesticidi sia all'interno della catena alimentare, quindi degli insetti, ma magari anche direttamente, ad esempio gli insetticidi che vengono spruzzati sulle colture arboree dove loro fanno il nido, oppure quei pesticidi che ricoprono i semi, che si chiamano conce, no? Dei semi che vengono piantati, perché così sono già da seme, poi possono resistere delle malattie, però se mangiati dai granivori possono avere conseguenze molto importanti sia sugli adulti sia poi sulla loro riproduzione. Quindi scompaiono quelle che sono proprio le necessità. Noi ci troveremmo in un ambiente, loro si trovano in un ambiente ostile, senza cibo e senza un rifugio.
Insomma, credo che tu abbia spiegato piuttosto bene quali sono i guai che i nostri poveri uccelli hanno. Senti, Anna dice: ditemi perché sono scomparsi i petti rosso.
Allora, i petti rossi in realtà nella nostra, noi è una specie che all'interno di questo monitoraggio non monitoriamo direttamente, meno, ovviamente li contiamo perché se sono presenti in ambiente, ma poi non essendo una specie tipica degli ambienti agricoli non facciamo uno studio ad hoc sui petti rossi. Diciamo che sono specie che magari generalmente non stanno particolarmente male, ma magari possono scomparire magari nei nostri giardini dove magari non c'è più un ambiente adatto, o magari in ambiente urbano dove magari li vediamo meno perché lì magari le problematiche sono sono differenti, quindi magari il rumore, la presenza delle luci, quindi ecco dipende, diciamo il pettirosso non l'abbiamo monitorato così approfonditamente, però ecco, è tra le specie che possiamo dire non stanno così male come magari altre.
Quelli che riescono a sopravvivere nella migrazione a chi gli spara qui in Lombardia in particolare. Esatto. Vabbè, ma queste
sono... hanno una forte pressione, ad esempio,
certo,
da questo
certo.
punto di vista.
Io difatti ogni volta che Gennarino ritorna, che il pettirosso, che io continuo a pensare che sia sempre lui, ma non so se vivono così a lungo, ma insomma... C'è il pettirosso che arriva qui nell'aiuola del nostro cortile, ogni volta sono entusiasta e quindi vabbè, Anna, ti abbiamo spiegato. Senti invece Federica, però come sempre bisogna guardare alle soluzioni possibili, insomma, di situazioni così drammatiche. Ricordiamo un calo del 33% di alcune specie è veramente un calo importante, insomma, quindi bisognerebbe correre ai ripari, come si suol dire. Che si può fare? C'è l'Europa anche che dovrebbe aiutarci.
Allora, c'è l'Europa, sicuramente ci sono tanti gradi di cose che possiamo fare, c'è sicuramente il livello politico e legislativo, l'Europa ci ha dato una grande mano con l'ultimo regolamento, un importante regolamento sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law, che riguarda anche impone agli Stati membri anche delle azioni sul ripristino degli ambienti agricoli, quindi riportare biodiversità all'interno delle aree agricole, che vuol dire creare sia epifilari ma anche un'attenzione alla qualità del suolo e all'utilizzo della chimica. Ma diciamo, l'azione politica è necessaria, e però necessaria poi anche un'azione sulle politiche agricole e sugli incentivi che vengono date al settore agricolo perché possa fare questa transizione, perché a volte capiamo che può non essere semplice ma è necessaria, quindi ci debba essere un supporto sia economico sia tecnico, e poi ci vuole un cambiamento di modello di tipo agroecologico. Cosa significa? Che deve cambiare tutto il modello, non soltanto il modello di tipo produttivo, che è indispensabile che cambi, ma anche poi quello che è tutta la filiera agroalimentare, quindi come noi consumiamo ad esempio il cibo, le nostre scelte e le politiche che ci aiutano a fare scelte di tipo alimentare consapevole, quindi noi dobbiamo premiare quell'agricoltura che fa bene alla natura con le nostre scelte alimentari, e le politiche ci devono aiutare a fare queste scelte alimentari che a volte costano di più, magari sono più difficili, ma con un cambio di modello complessivo dobbiamo arrivare per forza a questa soluzione. Insomma, dobbiamo ognuno fare la sua piccola parte.
Certo, senti però Federica Luoni Lipu, noi viviamo in un paese dove il ministro dell'agricoltura Lollobrigida si è distinto fin qui nel suo mandato per una particolare non so, a me viene a dire gnoccaggine, ma in realtà purtroppo non credo che sia un problema solo personale, ma sia proprio una politica dal mio punto di vista oscurantista rispetto alle questioni legate all'agricoltura, all'allevamento e via di seguito. Cioè. Temo che tu condivida questa valutazione sulla politica italiana del
purtroppo
ministro.
Purtroppo sì, diciamo che il nostro paese non è sicuramente un paese che né a livello nazionale con le proprie scelte, ad esempio per le politiche agricole a livello nazionale, sia neanche con le richieste che porta avanti in Europa, vede diciamo come prima spinta quella di una vera transizione del modello agricolo verso modelli più sostenibili, ma più portato verso la competitività, purtroppo.
E del resto, appunto, Confagricoltura sembra lei al governo e non mi sembra appunto avere una politica diversa da quella del profitto e della grande, come dire, della grande agricoltura, non di quella del piccolo agricoltore che mi sembra sempre più schiacciato.
Esattamente, perché noi diciamo sempre che noi diamo una fotografia e l'indicatore di Farman ci dà l'indicatore di quello che sta succedendo agli uccelli, chiaramente, ma quello che succede agli uccelli succede a tutto il comparto ambientale, quindi e succede anche al un certo tipo di agricoltura, succede alla nostra salute. Quindi quello che noi vediamo, oltre al calo degli uccelli, c'è un forte calo del numero degli agricoltori, soprattutto un accaparramento delle terre rispetto a perché diminuiscono il numero degli agricoltori, ma diminuisce molto meno la superficie coltivata, vuol dire che le aziende sono sempre più grandi, con meno manodopera. Aiutare e incentivare quelle pratiche che vanno a favore di una diversificazione delle culture e quindi e anche di un minore utilizzo della chimica e una maggiore attenzione, significa anche proprio a diciamo favorire quelle politiche che aiutano le piccole imprese, i piccoli agricoltori, i contadini, rispetto invece alle grandi industrie. Quindi quando noi parliamo di modelli che aiutano diciamo gli uccelli, che chiaramente per noi sono il focus, ma in realtà vanno a aiutare proprio tutti quei livelli anche di agricoltura di prossimità, che sono assolutamente importanti e che spesso sono anche un'agricoltura più sana per la nostra salute.
Certo. Senti, ma quindi insomma, buone pratiche per chi vive l'agricoltura, quando parlavi anche di atteggiamento individuale, però insomma c'è avete un programma dei tavoli, degli incontri, c'è qualcosa che anche noi cittadini che magari dell'agricoltura viviamo indirettamente perché la consumiamo possiamo fare? C'è qualche avete in mente delle azioni, qualche cosa?
Allora, i prossimi passi ci sono due livelli. Allora, cioè, sicuramente attualmente è in corso la revisione della prossima politica agricola comune e del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione.
Il famoso PAC?
La famosa PAC. Che sarà un po' diversa e sarà post 2027, che a noi sembra tanto lontano, ma in realtà le politiche si decidono purtroppo anni prima, e quindi ci stiamo già lavorando rispetto alla prossima PAC. E su questo, siccome gli stati membri avranno un sempre maggior ruolo anche nella politica agricola, dovremo far sentire la nostra voce come cittadini nei prossimi anni rispetto alle scelte nazionali. Attualmente un'altra cosa che può fare molto la differenza è il piano nazionale per il ripristino della natura, che attualmente sta scrivendo il Ministero dell'Ambiente assieme al Ministero dell'Agricoltura, supportato da CREA ISPRA, e la prossima estate ci sarà anche una consultazione dei cittadini, ve ne daremo ovviamente riferimento. E quindi dire che i cittadini vogliono che le azioni di ripristino siano anche riferite all'ambiente agricolo sarà sicuramente qualcosa di importante. E poi un'altra campagna che noi stiamo sostenendo adesso e che si può già firmare anche sul sito internet, web della Lipo, si chiama End of Nature, cioè giù le mani della natura, perché quello che stiamo assistendo soprattutto a livello europeo, ma non solo, è un non un incremento delle norme di tutela ambientale, ma in realtà una demolizione costante di quelle che sono le norme di tutela che per ora, nonostante noi vediamo dei cali, ma hanno in qualche modo arginato il fenomeno. Ad esempio, tantissime norme, ad esempio sull'utilizzo dei pesticidi, sono in programma di essere deregolamentate a livello europeo, così come ad esempio la direttiva, la tutela data dalla direttiva acqua e probabilmente anche delle direttive europee su habitat e uccelli. E quindi se un'azione che ovviamente come cittadini si può fare è andare sul sito della Lipu, scrivere End of Nature e firmare questa petizione.
Senti, stiamo avviandoci alla conclusione della nostra chiacchierata, Federica Luoni, responsabile habitat della Lipu, ma c'è un'altra cosa che personalmente mi inquieta tantissimo, è anche questa tragedia del calo degli insetti, perché poi degli insetti ci si occupa quando si parla di impollinatori, per sempre con questa visione molto antropocentrica, per cui è quello che interessa a noi, no? E quindi a noi importano gli impollinatori, degli altri chi se ne frega. Ecco, questo calo degli insetti è sicuramente dovuta a questo utilizzo enorme di chimica, e sicuramente c'entra anche una questione che è quella del riscaldamento globale, o no?
Assolutamente, il calo degli insetti è assolutamente paragonabile al calo degli uccelli, anche perché noi vediamo il calo di molte specie uccelli che sono insettivore, quindi di fatto sono semplicemente uno specchio di quello che succede, poi più facile da contare, diciamo così, rispetto agli insetti, ma assolutamente. E la chimica, come dicevi tu, è assolutamente una delle responsabili, e anche i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono sia la causa, una delle cause di perdita di biodiversità, perché ovviamente le stagionalità cambiano, e quindi anche le specie che si sono adattate nelle ere ad alcuni ritmi devono adattarsi molto velocemente, alcune non ce la fanno, piuttosto che anche al fatto che vengono con i cambiamenti climatici appaiono, si favorisce ad esempio la presenza di specie aliene. Però non ci dobbiamo dimenticare che cambiamento climatico e perdita di biodiversità sono come una spirale, cioè uno alimenta l'altro, cioè la perdita di biodiversità favorisce il cambiamento climatico e soprattutto ne accentua gli effetti. Quindi sì, assolutamente i cambiamenti climatici sono una delle cause di perdita di biodiversità, ma anche la perdita di biodiversità è una delle cause di cambiamenti climatici.
Purtroppo.
Quindi dobbiamo assolutamente fermare questa spirale agendo su tutti e due i fronti contemporaneamente.
Senti Cosimo, e ti lascio con questo messaggio di Cosimo che dice: fin quando l'agricoltura verrà vista come industria agricola per produrre beni di consumo anziché come bene anche paesaggio da preservare, penso non potrà che peggiorare questa situazione. E difatti Cosimo, il problema è proprio anche quello di cambiare la nostra mentalità, la nostra cultura nei confronti del mondo che ci circonda. Che dice Federica?
Assolutamente sì, è quello che dicevamo all'inizio. Non dobbiamo vedere le specie selvatiche, le specie animali, anche quelle allevate, così come anche i prodotti agricoli, che poi sono in qualche modo biodiversità, anche se biodiversità coltivata, come semplicemente un prodotto. Sì. Da consumare, ma dobbiamo dare anche il giusto valore, perché quindi anche il giusto valore al prezzo, certo. e al non spreco, perché tutte queste soltanto dando il giusto valore, quindi al prezzo, allo spreco, alla scelta consapevole, noi possiamo cambiare il modello agricolo e favorire, aiutare anche gli agricoltori a cambiare certo. modello, e quindi favorire la biodiversità.
Federica Luoni, responsabile Habitat della LIPU, grazie mille per essere stata con noi e per il vostro lavoro, grazie come sempre, stiamo vicini perché noi non vogliamo subire passivamente e vogliamo essere attivi, no? Nel cambiamento, quindi grazie mille.
Grazie Cecilia, grazie a Radio Popolare, insomma, che da 50 anni sappiamo essere al nostro fianco. Noi abbiamo 10 anni in più, ma...
vicini stiamo, dobbiamo stare. Grazie mille, ciao grazie. Federica.
Ciao.
Scappo, ringrazio Eros, ringrazio Anna, ringrazio Cosimo, Emanuel e tutti voi. Ci sentiamo domani, ricordatevi che domani anche l'Armadillo se ne va fuori sede e siamo in Via Amper 59 qui a Milano, Città Studi, e mi raccomando veniteci a trovare, venitemi a trovare.